Adesso c'è un grande maestro del cinema italiano, Davide alla carriera nel 2014, Orso d'Argento, Gran Premio della Giuria nel 91, appunto, Leone d'Oro alla carriera nel 2011, Palma d'Oro onoraria nel 2021. Sono solo alcuni dei moltissimi riconoscimenti ricevuti in Italia e nel mondo. Dopodomani, 23 maggio, presenterà in concorso al Festival di Cannes il suo ultimo film, che si intitola Rapito e che sarà nelle sale italiane da giovedì 25 maggio, per introdurre Marco Bellocchio. Vediamo queste immagini.
Che l'età verde sarei dannato a consumare in questo natio borgo selvaggio.
Oggi reclamano la pena di morte, domani manifestano per la sua abolizione. Gli italiani hanno buon cuore.
Noi dobbiamo decidere solo una cosa: chi deve morire prima, lei o io?
È con noi Marco Bellocchio. Buonasera maestro, benvenuto, grazie maestro. Grazie.
Mi devo alzare il piede?
No. Paolo Sorrentino ha detto che lei è il più giovane dei registi italiani.
Sì, sì.
È vero, perché è una, succede di tutto in questi anni.
È vero, sì. Sì, non so perché, ho 83 anni, sono ancora vivace.
Molto vivace.
Mi piace ancora fare il cinema, ecco, questo entusiasmo non mi manca finché c'è questo e finché... prima la mente, ma anche il corpo funzionano, si può continuare.
Continuerà a lungo, perché Rapito sarà, come ho detto, a Cannes da martedì. È un grandissimo film, ripeto, dal 25 maggio in tutte le sale italiane. Non perdetevelo, ecco, proprio, sapete che ogni tanto io ve lo dico sinceramente, quei film bisogna andare a vedere al cinema, non perdetevelo. E racconta una storia, ai più, almeno a me, lo era sicuramente, sconosciuta, ed è una storia vera, accaduta, sì. Un caso che assomiglia al caso Dreyfus, di cui tutti abbiamo conoscenza, e che la pregherei di raccontare al nostro pubblico.
Ma è una storia che è accaduta, che è incominciata nel 1858, ed è un rapimento di questo bambino ebreo, di una famiglia ebrea, che 6 anni prima una domestica clandestinamente aveva battezzato. Poiché si viene a sapere che Edgardo, appunto, Mortara, era stato battezzato, il Papa, secondo un principio di fede, decide che questo bambino venga tolto dalla sua famiglia, portato a Roma per essere rieducato, poiché è cristiano. Questo è l'aspetto terribile e in qualche modo coerente della religione allora, di non accettare che se un bambino era diventato cristiano per il battesimo non dovesse essere rieducato cristianamente. Dal momento che la famiglia ebrea è invece ortodossa, non fanatica ma ortodossa, invece voleva che restasse con la propria religione, lì è stato proprio prelevato di forza e portato a Roma.
E siamo nel 1858, stato pontificio,
sì.
E quindi viene di fatto applicata una legge, ed è interessantissimo il tormento,
sì,
sincero, anche dei rapitori, dell'inquisitore che ordina, straordinario Gifuni interpretarlo, cioè che è un tormento vero, perché come diceva lei viene applicato un principio di fede che viene ritenuto assolutamente doveroso.
E questo è un po' lo specifico, credo, di ogni religione, che vi sia per affermare, per riconoscere un principio, non dico un'intolleranza, è inaccettabile che questo bambino, poiché cristiano, non debba essere educato cristianamente. Chiaramente sono cose che oggi sarebbero inconcepibili in un momento di dialogo, però allora il Papa Pio IX appunto esprimeva quel concetto che era stato anche un titolo, prima di rapito, un titolo era anche non possumus, cioè non possiamo non lasciare il nostro, questo bambino, poiché è cristiano. E quindi
l'osservanza della
l'osservanza della legge. Poi naturalmente la complessità di questa storia sta nel fatto che questo bambino, questo è il mistero fino a un certo punto, ad un certo punto è come se si convince e rimane figlio
della Chiesa.
Della Chiesa e ha verso il Papa un... direi una devozione.
Diventa sacerdote.
Diventa missionario e pur riprendendo i rapporti anche con la sua famiglia, però non rinnegherà mai la fede cristiana.
Ci insegna tante cose, la prima delle quali è che non si può giudicare il passato con le categorie del presente, prima di tutto, e poi che, insomma, antica questione, ci sono le leggi degli uomini e le leggi naturali non scritte, e ci sono momenti in cui si applicano le une e raramente le altre. La tragedia è quella lì, insomma,
È un fatto violentissimo in cui proprio un rabbino mi disse, che apprezzò il film, ma mi disse, effettivamente mi piacerebbe sapere che cosa pensano i cattolici, perché a parte la crudeltà, a parte questo bambino non è seviziato, è trattato bene, è accudito, però e quindi
non posso bus,
cioè, non posso
è proprio è non... Allora vediamo la scena del rapimento, da rapito, prego, di Marco Bellotti.
Non ti ho la testa, papà.
No. Non ti faranno niente.
Coraggio, signor Mortara, che Dio è in cielo per tutti.
Sì. Andiamo. Stai tranquillo che veniamo con te.
Non preoccuparti, io e tuo padre ti seguiamo con un'altra capo.
Papà, non mi abbandonare.
Ti ho detto, stai tranquillo che veniamo con te.
Papà, non mi abbandonare. Papà! Papà!
Papà!
Edgardo Mortara, fu un caso che diventò famoso nel mondo.
Sì, essendo uno degli ultimi, perché non dimentichiamo che eravamo in pieno risorgimento, c'era questo rapimento, questa notizia si diffuse in Europa e anche in America, e lo stesso imperatore Napoleone III, che in qualche modo difendeva il papato, cercò di consigliare, suggerì al Papa di lasciare il bambino, così come anche una serie di personaggi dell'Inghilterra e delle grandi comunità ebraiche. Però, e quindi lui, il Papa era in una posizione in cui la diplomazia avrebbe dovuto suggerirgli di restituire, ma non lo volle assolutamente restituire.
Sì,
no. Dicendo questo bambino, perché diventava questo bambino un po' il simbolo di un suo potere spirituale in un momento in cui lo Stato Vaticano stava
Sì, lo Stato Pontificio stava,
sarebbe dissolto
nel giro di qualche anno dopo. Anche Spielberg avevo letto che voleva fare lo stesso film.
Dunque, la vicenda è questa, che io avevo letto un libro di Messori, che è un cattolico molto conservatore, in cui in qualche modo difendeva Edgardo Mortara, e c'è anche una piccola biografia dello stesso Edgardo. E mi piacque molto questa... mi appassionò, mi emozionò. Poi seppi che Steven Spielberg stava proprio preparando un film su Edgardo Mortara. Allora a questo punto, per rispetto, ma non perché mi sentissi inferiore, ma dico, vabbè, lo sta facendo lui, lasciamo perdere, ecco. Però misteriosamente, alcuni anni dopo, seppi che Spielberg aveva rinunciato. Misterioso, perché aveva rinunciato, perché lui è ebreo, ma evidentemente forse perché... capì che questa è una storia italiana.
Molto italiana, certo.
Allora, certo. Se tu gli fai parlare in inglese, perché lui avrebbe usato... diventava difficile. So. E lui, a quel punto, gli ho detto, ma scusate, ma allora proviamo a farlo noi.
Certo.
E ci siamo, abbiamo trovato i mezzi per poterlo fare. Ma è vero, lui... gli abbiamo mandato il film, Lumine non mi ha ancora... No, lo vedrà, ha detto,
sì.
Lo vedrò senz'altro, però non mi ha ancora detto...
Ma cosa vuole che le dica?
Cioè, no.
Complimenti, l'avrà presa mica bene.
No. Io, Spielberg è un gigante...
No, poi insomma è anche un caso sempre più raro, ahimè, in cui il cinema comunque diventa... possibilità di dibattito e di insomma oggi il cinema per lo più ha una funzione di intrattenimento, diciamo.
Ha ragione, però al tempo stesso il film è un film tra virgolette politico, ma non è politico, cioè è più un romanzo. Io sono stato affascinato da questa storia, come mi è venuto in mente per associazione, sembrerà strano, il libro Cuore, no? Nel senso che poi il libro Cuore negli anni 60 era disprezzato, era lo stesso Eco di cui lei ha parlato, diceva Elogio di Franti, no? Cioè praticamente invece poi adesso una serie di grandi intellettuali lo considerano un capolavoro. Ora questo non mi interessa, però c'è un l'aspetto sentimentale in senso alto è quel... A me piacerebbe, adesso poi chi lo vedrà, che emozionasse.
Ma emozionerà perché davvero mette il famoso Non posso muschio, poi ha mutato. Insomma, è un titolo che insomma, mette in relazione ciò che possiamo e non possiamo rispetto a quello che chiamiamo pietà, per esempio.
Sì.
Cioè l'impossibilità di avere pietà, per esempio, di provare pietà.
Sì.
Cioè, insomma, che la pietà è un sentimento cardine della nostra civiltà,
certo,
insomma,
certo.
No? E del cattolicesimo. Per certi
sì, poi nel cattolicesimo ci sono questi principi, no? Della carità, dell'amore per il prossimo,
esatto.
Del mostrare l'altra guancia. Però al tempo stesso la irrinunciabilità.
Perché lì il bene era fare esattamente quello che è stato fatto per il bambino.
Sì,
quello
sì,
era
esatto.
Il bene, senza dubbio.
Esatto.
Dunque, c'è un'altra scena che volevo mostrare, un'ultima scena che volevo mostrare, quando la conversione di Edgardo è avvenuta.
Sì.
Cioè, lui è diventato sacerdote e è ormai adolescente. In uno slancio di affetto,
sì, ambiguo.
Ambiguo, diciamo così, uno slancio di affetto che vedremo in modo ambiguo per l'appunto, almeno in apparenza, fa cadere il Papa e il Papa lo punisce.
Sì.
Guardiamo.
Che hai fatto? Sarebbe bello se andasse dicendo che Edgardo Mortara ha voluto ammazzare il Papa. Dopo che il Papa gli ha voluto tanto bene. Adesso devi fare penitenza. Inginocchiati. Ora bacia la terra. Non basta. Ora fai tre croci con la lingua sul pavimento. Vedete come ho obbedito? Ricordate, i sacerdoti fanno voto di obbedienza.
Beh, prego.
No, volevo dire che questo episodio non è stato inventato, ne parla lo stesso Edgardo Mortara nella sua biografia, ma ne parla come di qualcosa che in fondo era giusto che avvenisse, una punizione che,
dovevo.
Anche se nel film ci sono una serie di sottolineature, di incidenti che svelano che sì, Edgardo Mortara ha scelto il Papa, però al tempo stesso ha delle reazioni, è come se il suo inconscio in qualche modo si ribellasse, e perché poi la sua vita è stata una vita, detto anche da lui, ma non solo da lui, anche piuttosto travagliata, con strane malattie, nevrastenia, insomma. Beh, una vita non certamente non felice, non serena.
Il trauma non è mancato.
Sì, esatto.
Beh, diciamo però che questo film, insomma, riaccende la possibilità di credere, insomma, che ancora il cinema possa incidere sulla realtà in qualche modo, no? Il suo cinema è tutto così, sì. Insomma, è un denominatore comune.
Sì, beh, noi, come diceva quello, l'importante è divertirsi, cioè divertirsi però cercando di dire la verità, di dire quello che uno pensa, quello che uno senza tacere su nulla di cui si è convinti,
certo.
In cui si crede. Ecco.
Assolutamente.
Poi è chiaro che è una storia, io mi auguro che tanti la vedano, però sarà di chi, ormai il film è di chi lo andrà a vedere.
E di accanto a vedere, a cominciare da dopodomani a Cannes, e ve lo ricordo, dal 25 maggio al cinema in Italia, Rapito di Marco Bellocchio, in bocca al lupo per Cannes. Buon divertimento.
Grazie.
Grazie.
Grazie.